Gloria al Signore. Ci rivolgiamo alla parola di Dio, fratelli e sorelle. Atti degli Apostoli, capitolo 1. Vi porto i saluti della sorella Antonietta, sta con la mamma sua stavolta in Abruzzo, e non la vedeva da qualche mese, e starà fuori circa una settimana. Vi saluto nell'amore del Signore. Atti degli Apostoli, capitolo 1, leggeremo fino al verso 11. Atti 1, dal primo verso al verso 11. Dio sia lodato. Nel mio primo libro, Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare, fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato, mediante lo Spirito Santo, delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti, ai quali anche, dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale, egli disse, avete udita da me. Perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono, Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Egli rispose loro, non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Dette queste cose, mentre essi guardavano, Gesù fu elevato e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero, «Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo». Amen. Fin qui la parola del Signore. E questa sera vorrei soffermarmi sul verso 6. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono, Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Titolo di questo messaggio, la domanda sbagliata. Allora, contestualizziamo l'episodio. Ci troviamo 10 giorni prima della Pentecoste, 40 giorni dopo la risurrezione di Gesù. Per 40 giorni Gesù si è fatto vedere non solo dagli apostoli, ma l'apostolo Paolo ci dice che in quei giorni circa 500 fratelli, 500 discepoli di Gesù, videro Gesù dopo la sua risurrezione. Quindi un gran numero, 500, hanno potuto apprezzare, vedere, toccare, parlare, mangiare con Gesù. Hanno potuto vedere Gesù risorto. E Gesù è venuto il momento di lasciare questa terra. Deve ascendere al Padre. E voi sapete che quando ci si lasciano delle istruzioni molto importanti, vero? Tant'è vero che sappiamo, le ultime parole di Gesù sono, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Quanto è importante questa frase di Gesù, l'ultima che ha detto prima di ascendere al cielo. Tant'è vero che noi crediamo quanto è importante il battesimo nello Spirito Santo, vero? E Gesù sta parlando appunto dello Spirito Santo e dice ai discepoli, aspettate a Gerusalemme, non vi muovete da qui, perché dovete ricevere la promessa del Padre che avete udito da me, perché Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi fra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli che erano lì riuniti gli domandarono: quando è che vinciamo noi? Quando è che Israele trionfa? Signore, in questo tempo che ristabilirà il regno a Israele? No, scusate un attimo. È una domanda sbagliata. È fuori contesto. Non avete sentito che cosa sta dicendo Gesù? Fratelli, quando noi veniamo al culto, certamente veniamo per adorare il Signore, vero? Veniamo per adorare il Signore? Amen. E veniamo anche al culto con delle preghiere, con delle richieste nel cuore, vero? Con delle domande. Forse stiamo chiedendo al Signore di mostrarci la sua via, la sua volontà in qualche cosa. Abbiamo nella nostra mente tutta una serie di pensieri. Non mi dite che venite al culto con la testa sgombra. Ci abbiamo tutti quanti un sacco di pensieri, fino a quando varchiamo quella porta e poi speriamo che riusciamo a stare concentrati su quello che facciamo, fratelli e sorelle, vero? Perché alcuni si distraggono. Ho scoperto in questo brano che non capita solo a noi di distrarci al culto, ma qui c'erano apostoli e discepoli completamente distratti. Concentriamoci, fratelli e sorelle. Allora, smettete di giocare col telefonino, chi gioca col telefonino, smettetela di pensare agli aeroplanini di carta, quelli del campeggio, smettetela di pensare, ecco, anche di far suonare suonerie, smettetela di pensare a quello che vi aspetta a casa quando tornate, o alla pizza che ti devi andare a mangiare, che gusto devi scegliere. Siamo alla presenza del Signore. Nel nome di Gesù vogliamo cacciare via ogni distrazione da questo luogo. Il problema dei pastori è che stanno sul pulpito e vedono tutti. Quanto è bello stare seduti e guardare dalla parte, cioè tu non ti rendi conto di quello che succede, ma chi sta qua vede tutto. E a volte vede le distrazioni. Però mi sono consolato, perché è successo anche a Gesù di avere un uditorio qualitativamente importante. Oh, fratelli, sorelle, insomma, non stiamo parlando, stiamo parlando che c'erano gli apostoli e c'erano discepoli, gente che aveva visto i miracoli di Gesù, gente che aveva visto Gesù risorto, ce l'avevano davanti. E Gesù stava parlando della cosa più importante che doveva lasciare a questi discepoli, e quelli pensavano tutto da un'altra parte. La domanda sbagliata. A volte ci riuniamo e, come i discepoli, alle sollecitazioni di Gesù facciamo seguire domande sbagliate che rivelano pensieri sbagliati, perché la domanda qui, e guardate fratelli, non è stata la domanda di uno, di solito il Vangelo è preciso, il Nuovo Testamento è preciso, quando un discepolo faceva una domanda, dicevano: Filippo gli disse, Tommaso gli disse, vi ricordate? Qui invece è una cosa collettiva. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, quando è che vinciamo? Quando è che ci liberiamo di questi antichi romani, che allora non erano antichi, sono antichi per noi adesso? Quando è, Signore, che ci liberi dal giogo di questi romani che ci hanno messo sopra questo peso da portare, ci fanno pagare le tasse, non siamo liberi a casa nostra, nel paese dei nostri padri? Il pensiero della loro mente era: Signore, quando è che ci liberi da questa oppressione politica, da un lato mi sono consolato, perché se l'hanno fatto con Gesù può capitare pure a me, o può capitare anche a te, che veniamo in chiesa e ci distraiamo e pensiamo ad altre cose. Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno di Israele. Le domande sbagliate, fuori contesto, rivelano i pensieri del cuore. Ci sono altri due esempi che voglio portarvi. Sempre dei discepoli con Gesù. In Luca 9,54 si parla della reazione di Giacomo e Giovanni all'ostilità dei samaritani. E i samaritani non ricevettero Gesù perché era diretto a Gerusalemme. I samaritani, sapete, erano in contrasto con i giudei ortodossi, no? Quindi i samaritani non andavano d'accordo con i giudei e viceversa. E in questo villaggio i samaritani non accolsero Gesù perché Gesù stava andando a Gerusalemme, e per loro no, no, non ci devi andare a Gerusalemme, Gerusalemme non ci interessa quello che c'è a Gerusalemme, quindi non venire da noi, non ci portare, non ci parlare di nulla. Allora Giacomo e Giovanni fanno una domanda sbagliata. Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi? Che amore. Giovanni è l'apostolo dell'amore, dopo la conversione, eh? Prima, qui ancora Giovanni avanti Cristo, diciamo, poi dopo la sua conversione, dopo la croce e dopo la Pentecoste, Giovanni diventa l'apostolo dell'amore, ma prima era il figlio del tuono, lui e il fratello, Boanerges, i figli del tuono, no? Allora, Signore, vuoi che diciamo che scenda fuoco dal cielo? Si sentivano come Elia, no? Elia faceva scendere il fuoco dal cielo, no? Non avevo capito niente. Tanti anni con Gesù e non capire niente. Non li giudicare questi discepoli, pure tu. So tanti anni che stai con Gesù e ancora non hai capito niente. Signore, vuoi che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi? E Gesù, vedo Gesù che gli cascano le braccia. Ma voi non sapete di che spirito siete, gli ha detto così proprio, cioè non vi rendete conto di quello che state dicendo. Che pazienza c'è il Signore, eh? Grazie Signore. Grazie Signore che ci sopporti nonostante tutti i nostri pensieri sbagliati, le nostre domande sbagliate, fuori contesto, che denotano quello che siamo. E allora lì che cosa denotava? Denotava che Giacomo e Giovanni si sentivano dei profeti che potevano distruggere quelli che gli davano fastidio. Elia l'aveva fatto, aveva fatto scendere il fuoco dal cielo, no? Anche sugli eserciti che venivano ad arrestarlo, ma non c'entra niente con Gesù. La domanda sbagliata più tremenda, sapete di chi è? È di Giuda. Gesù è a tavola nell'ultima cena e dice: uno di voi mi tradirà. E allora i discepoli cominciarono a guardarsi l'un l'altro e andarono da Gesù e gli dissero: ma sono forse io? Erano preoccupati. E Giuda va da Gesù e gli dice: sono io quello? Ma come, Giuda, non lo sai? Gesù gli ha detto: tu l'hai detto, tu l'hai detto. Sono io quello? Tu lo hai detto. Che domanda, eh? Sono io quello? Vuoi la risposta? Sei tu. Fratelli, dobbiamo fare attenzione. quando parla il Signore, dobbiamo stare attenti. Giuda si era messo in cuore di tradire Gesù. A quella rivelazione, quando Gesù ha detto apertamente, uno di voi mi tradirà, Giuda si doveva buttare faccia a terra davanti al Signore dicendo, Signore abbi pietà di me, perdonami Signore. Gesù gli stava dando un'occasione, una scappatoia, una via di uscita, gli stava dimostrando che sapeva tutto. Ma i suoi pensieri erano ai 30 denari d'argento. Quelli pensavano al fuoco che doveva scendere dal cielo. Giuda pensava ai 30 sigli d'argento. Questi qui pensavano, quando è che andiamo a comandare? Oh, Signore, allora quando ristabilisci il regno di Israele, no? Perché poi Giovanni e Giacomo ce l'avevano questa tendenza, no? Signore, comanda che uno sta alla tua destra e uno sta alla tua sinistra. Cioè, pensavano sempre, quando è che noi comandiamo? Quando è che noi vinciamo? Quando è, Signore, che tu adesso, tu verrai, tu sei il re, Signore, sì, tu sei il re, allora tu regnerai e poi a noi ci fai tutti quanti conte, marchese, prefetto. Perché Gesù l'aveva detto, anche voi regnerete con me, no? Vi ricordate? Gesù l'ha detto una volta. Quando io regnerò, anche voi regnerete con me. Allora quelli aspettavano solo, quando è che si regna qua? Non avevo capito niente. Fratelli, non li giudichiamo. Io lo dico spesso, non ho capito molto. Ho capito solo che il Signore è buono, mi ha salvato. Ho capito solo che devo seguire questa via. Però sto capendo un'altra cosa, fratelli. Dopo circa 44 anni di conversione la sto capendo, che devo stare attento quando il Signore parla. Devo stare attento in chiesa quando c'è la predicazione del Vangelo. Non mi posso distrarre, perché Dio ce l'ha con me, sta parlando a me. E io non mi posso distrarre. È come se il Signore mi dicesse, tu vieni in chiesa una volta, forse due a settimana, e io ho solo quell'ora per dirti qualche cosa, perché tu tutto il resto del tempo lo passi a fare gli affari tuoi. E non mi pensi proprio tutta la settimana. Gesù c'ha davanti un uditorio che non lo sta ascoltando. Sta parlando dello Spirito Santo, Gesù. Lo sapete, fratelli e sorelle, che cosa significava? Significava che sarebbe venuta dopo 10 giorni la Pentecoste e la Pentecoste avrebbe trasformato, stravolto il mondo di allora, perché la Pentecoste ha fatto esplodere la Chiesa. L'effusione dello Spirito Santo ha portato questi discepoli distratti, che pensavano solo a loro stessi, li ha portati ad essere testimoni fino all'estremità della terra. Era la cosa più importante. Gesù se ne stava andando via. Ma mi volete ascoltare? Sto andando via. Vi sto dicendo la cosa più importante che vi devo lasciare. Io me ne vado, verrà lo Spirito Santo. State attenti. Signore, in questo tempo che ristabilirai il regno di Israele, ora il Signore è molto più buono di me. Ma già lo sapete voi questo, no? Perché io non so come avrei risposto al posto suo, no? Invece Gesù con grande pazienza li istruisce, gli risponde anche. Va bene? Egli rispose loro, non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Quindi, chiudiamo questa questione che voi volete regnare, che voi volete comandare, che vi volete liberare degli antichi romani, che volete avere... Chiudiamola sta faccenda. Non spetta a voi di sapere questa cosa. Non ha importanza questa cosa. C'è una cosa importante che vi sto dicendo, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Questa è la cosa importante. La cosa importante è che il Signore ti vuole battezzare con lo Spirito Santo, ti vuole riempire di Spirito Santo. Non ti distrarre. Questo è l'obiettivo. Questa è la cosa importante. Gesù vuole darti qualcosa di diverso da quello che pensi. Tu sei entrato qui con una domanda, ma è la domanda sbagliata. La domanda giusta che dovevano porre a Gesù era: Signore, fra pochi giorni dici saremo battezzati con lo Spirito Santo. Come viene questo Spirito Santo? Come si riceve? Che cosa succede, Signore, quando viene lo Spirito Santo? Questa era la domanda da fare. Riceverete lo Spirito Santo. Ma Signore, com'è? Come funziona? Come accadrà? Non era questa la domanda giusta da porre a Gesù? Che cosa proveremo noi? Che cosa consiste questa forza, questo battesimo, questa immersione nello Spirito Santo? No, non hanno fatto questa domanda. Ma facciamocela noi, fratelli e sorelle. Dopo 2000 anni, visto che sappiamo tutta la storia, ci abbiamo anche come è andata a finire, e c'è stata già la Pentecoste, diamola a noi la risposta esatta adesso. Togli dalla tua mente tutte le domande sbagliate che c'hai. Perché tu vieni al culto e pensi: Signore, se io non ci avessi questo problema, Signore, se io non ci avessi questo guaio, io ti seguirei. Se io non ci avessi tutti questi problemi economici, Signore, io potrei servirti meglio. Se io non ci avessi questi guai nella mia famiglia, Signore, io potrei cercare il dono dello Spirito Santo, potrei andare a evangelizzare, ma come faccio? No, sono tutte domande sbagliate. Tu prima devi ricevere la pienezza dello Spirito Santo. Prima di ogni altra cosa, prima di ogni altro affare, prima di ogni altro progetto, prima di ogni altra domanda. Diamo la risposta giusta. Signore, ma davvero mi vuoi battezzare di Spirito Santo pure a me? Oh, io mi ricordo quando mi parlarono del battesimo nello Spirito Santo e credo che io facessi molta confusione all'inizio, questo fatto delle lingue, non capivo bene come funzionava. Poi, però io mi andavo a informare, allora chiedevo ai fratelli: ma com'è sto Spirito? Come funziona il battesimo nello Spirito Santo? Allora sentivo i fratelli anziani pieni di energia, di fuoco: fratello, quando viene lo Spirito Santo tu c'hai un'energia, io ho spaccato la sedia dove stavo quando il Signore mi ha battezzato lo Spirito Santo. Che forza, ho detto io. Un altro mi raccontò: io ho fatto un cerchio per terra, sono entrato dentro e ho detto: Signore, finché non mi battezzi con lo Spirito Santo io non mi muovo da qui. È stato 3 giorni, gli ho detto, il Signore l'ha battezzato di Spirito Santo. E io dicevo: se io faccio un cerchio, c'entro dentro, io ci muoio di fame. Però tutte le mie domande, era la mia ricerca, il mio desiderio. Io volevo sapere come riceverlo. Poi, grazie a Dio, c'era il fratello Toppi, che era molto pratico, e mi ha detto: prega il Signore. Prega il Signore che te lo dà. E io lo dico a voi: se tu preghi e lo cerchi, il Signore te lo dà. E quando il Signore ti battezza di Spirito Santo per davvero... Per davvero, come quando dicevo al campeggio: se il Signore ti ha salvato per davvero. Quando il Signore ti battezza di Spirito Santo per davvero, tu c'hai una forza che ti porta ad andare contro chiunque nel nome di Gesù. Tu puoi affrontare qualunque situazione nel nome di Gesù. Tu avrai un'eloquenza che non è da te, ma ti viene dallo Spirito Santo. Tu avrai un'efficacia nella tua testimonianza che prima te la sognavi. E non è l'eloquenza verbale che tu hai perché sei acculturato, ma perché lo Spirito Santo viene in te e ti dà quella capacità, quella forza di penetrare quando parli alle persone, di arrivare con quella spada della parola fino a penetrare, a dividere. L'anima dallo spirito, dice, la parola di Dio è vivente, efficace, quando la spada dello spirito, che è la parola di Dio, insieme in un credente battezzato, ripieno di Spirito Santo, produce dei risultati gloriosi. Gloria a Dio. Fratelli, concentriamoci sulle parole di Gesù. Quando Gesù parla, stiamo attenti e facciamo la domanda giusta. C'è un'altra cosa in questo brano che mi ha colpito. Gli altri ci possono condizionare negativamente. Perché, fateci caso, quelli dunque che erano riuniti gli domandarono, ma voi pensate se sono messi d'accordo 100 persone tutte insieme, adesso diciamo a Gesù insieme in coro, facciamo un coro. E gli diciamo tutti insieme, tutti in coro, Signore, quando è che ristabilirai il tuo regno? No, non è andata così, fratelli, no? C'è stato qualcuno che ha cominciato. Ma del regno non se ne parla, ma perché Gesù non parla del regno? A noi ci interessa il regno, è vero, ci interessa. Dai, diglielo tu, dai. Signore, quando è? Ha cominciato uno, poi un altro, sì Signore, è vero, ci interessa questo, lascia stare questa cosa dello Spirito Santo che non ci interessa granché. Ma quando è che ristabilirà il regno a Israele? E uno, e due, e tre, tutti si sono condizionati negativamente. A volte i tuoi pensieri vengono influenzati da quelli che ti circondano, a volte, spesso, sempre, eh? Il marito condiziona la moglie condiziona il marito, il padre condiziona il figlio condiziona i genitori. Fra amici ci si condiziona molto. Fra colleghi ci si condiziona. Io ho visto persone tranquille diventare delle belve perché erano state aizzate da altri colleghi di lavoro perché c'era una certa recriminazione da fare su qualche cosa, perché mancava una parte dello stipendio, non era stata l'arretrata, e la gente che cominciava, si montavano l'uno con l'altro, diventavano delle... Ma che succede qua? Perché? Perché ci si influenza negativamente, gli altri ci possono condizionare negativamente. Ragiona col tuo cervello. Fratello, sorella, usa il tuo cervello, perché Dio te l'ha messo nella scatola cranica per farlo funzionare. Prendi la parola di Dio, mettila nel tuo cuore e segui quello che dice il Signore. Ma il fratello m'ha detto, ma la sorella m'ha detto... A volte le divisioni nelle chiese iniziano così. Il fratello mi ha detto e la sorella mi ha detto. Non vi sto dando un consiglio, eh? Signore, ci guardi e ci aiuti a rimanere uniti. Ma a volte ci condizioniamo negativamente. E allora Gesù ci deve riportare nei binari della sua volontà. Avete visto Gesù come risponde? Perché Gesù è paziente, amorevole, buono. Gli dice, guardate, questa cosa del regno la vedremo a suo tempo. Non è adesso, il tempo non è questo, va bene? Non sono questi tempi, non sono questi momenti. Quindi questa questione ne parleremo a suo tempo. Ma voi, e li riporta nel binario, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E mi sarete testimoni. Questa è la volontà di Dio. Gesù ci porta sempre al suo scopo. Dobbiamo fissare lo sguardo sull'obiettivo spirituale da raggiungere. Qual era l'obiettivo di Gesù? Sapete qual è l'obiettivo di Gesù, fratelli, sorelle? La salvezza del mondo. La salvezza di tutti gli uomini. Gesù è morto sulla croce affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Gesù è venuto sulla terra per salvare il mondo, per salvare tutti. Ma non tutti saranno salvati, perché solo quelli che crederanno possono essere salvati. E noi dobbiamo annunciare il Vangelo ad ogni creatura. Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Predicate il Vangelo ad ogni creatura significa parlate della mia salvezza, della mia grazia, della croce a tutti. E chi crederà sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questo è lo scopo di Gesù, l'obiettivo di Gesù è la salvezza delle anime. E per salvare le anime vuole usare noi ripieni di Spirito Santo. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Testimoniamo di Gesù. Tu hai bisogno della potenza dello Spirito Santo, perché se no non puoi testimoniare. Se non ti riempie di Spirito Santo il Signore, tu non sarai un testimone efficace. Ma io posso parlare di Gesù, ma pure io parlavo di Gesù prima di essere battezzato di Spirito Santo. Io ho parlato di Gesù a mezzo mondo. Ma quando il Signore mi ha battezzato di Spirito Santo, fratelli, ho visto la differenza. Ho visto la differenza. A volte quando parlavo del Signore mi rimbalzavano addosso le mie parole. Prima del battesimo dello Spirito Santo, dopo, le stesse parole, ma con quell'unzione, con quel fuoco, avevano un effetto diverso. Qual è l'obiettivo spirituale che ti sei proposto? Qual è l'obiettivo che vuoi raggiungere? Se tu sei entrato qui con la domanda sbagliata, forse il tuo obiettivo è un altro. Il mio obiettivo è che io, siccome ho una certa età, insomma vorrei avere qualche nipotino. Ma io non entro in chiesa con questo pensiero. Ma forse sarebbe pure ora, visto che sto andando avanti negli anni, mi piacerebbe avere una casetta tutta mia. Va bene. Ma nessuno dice che tu non debba avere dei buoni propositi nella tua vita. Ma qual è l'obiettivo principale della tua vita? La casa, il lavoro, la famiglia, l'automobile nuova, la cucina, il soggiorno, il divano. Qual è lo scopo della tua vita? Non è portare un'anima a Cristo? Perché se non è questo lo scopo della tua vita, hai sbagliato. Hai fallito bersaglio. Ma è obbligatorio? Sto raccattando le braccia. Ma se sei un figlio di Dio, se Gesù ti ha salvato, se Gesù ti ha preso a te dal fango del peccato e ti ha lavato e ti ha messo a sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, perché, non lo so, a me il Signore mi ha preso dal cassonetto della spazzatura, non so a te dove ti ha trovato, ma forse non stavi tanto meglio di me. Ti ha salvato il Signore. Eri perduto, eri perduta, eri senza Dio e senza Cristo in questo mondo. E allora, quale deve essere lo scopo della mia vita? Di fare come quello che ha fatto la persona che mi ha portato a Cristo, portarne un altro. ricordati di chi ti ha testimoniato. Perché se si stava zitto o c'aveva la domanda sbagliata nella mente, tu il messaggio del Vangelo non l'ascoltavi. Concludiamo, fratelli. Il verso 8 dice che noi riceveremo dinamismo quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Voi riceverete dinamismo, questa è la parola greca, dynamis, potenza, forza, ma non è una potenza ferma, è una potenza in movimento. È una potenza in movimento. Non è una potenza statica, è una potenza che si muove, è dinamica. Tu non ricevi il battesimo nello Spirito Santo per stare seduto, magari venissi a tutte le riunioni. Già sarebbe una cosa buona. Ma non è questo lo scopo del battesimo dello Spirito Santo, averti presente a tutte le riunioni. Non è neanche il fatto che tu parli in lingue o gioisci. Non è questo lo scopo del battesimo nello Spirito Santo. Ah, ma non è questo. Io pensavo che io venivo battezzato nello Spirito Santo così ero pieno di gioia e lodavo il Signore in altre lingue. Non è questo lo scopo. Lo scopo è essere testimoni. Lo scopo per cui ti riempie di Spirito Santo il Signore è perché tu parli in italiano, se parli con gli italiani, di Cristo Gesù con un'efficacia che non te la sei mai sognata prima. Questo è il motivo per cui Dio ti battezza con lo Spirito Santo. Con che preghiera sei venuto stasera in chiesa? Non lo so, però spero che dopo questo messaggio tu abbia una preghiera. Signore, riempimi di Spirito Santo. Ci alziamo in piedi? Ma io l'ho già ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Devi essere di nuovo riempito di Spirito Santo. Perché quando il Signore ti riempie di Spirito Santo una volta, non è sufficiente. Perché per ogni giorno tu hai bisogno di nuove forze. È come la benzina, non è che tu la metti una volta sola quando compri la macchina, ma la metti perché tu stai camminando, stai andando, e così il cristiano va, consuma e deve essere di nuovo riempito di Spirito Santo. Diamo gloria a Dio, lodiamo il nome del Signore. Adesso o battezzato o non battezzato di Spirito Santo, prega il Signore. Signore, riempimi di Spirito Santo. Signore, battezzami se ancora non sei battezzato, battezzami con lo Spirito Santo. Signore, voglio essere un testimone tuo, non mi voglio distrarre, non voglio permettere a questo mondo o a quelli che mi circondano di farmi deviare dal binario della tua volontà, Signore. Non mi voglio distrarre, Signore. Tu hai uno scopo per la mia vita, mi hai salvato per servirti, Signore. Stasera puoi essere battezzato nello Spirito Santo, se lo chiedi e se sei disposto a essere un martire, un testimone, perché la parola testimone nell'originale è martire, uno che si sacrifica, uno che va, costi quello che costi, a parlare di Gesù. Alleluia, sarai disposto? Sarai disposta? Signore, riempici del tuo Spirito per essere tuoi testimoni. Diamo gloria a Dio, lodiamo il nome del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia.